Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.
Allora, il premio Nobel in economia in realtà non è propriamente Nobel perché è finanziato dalla Banca di Svezia ed è stato istituito nel 1969. Il Nobel in realtà fu fondato da Alfred Nobel, che fu l'inventore della dinamite, e morì in solitudine Alfred Nobel nel 10 dicembre del 96, dilaniato dal timore che la sua scoperta della dinamite avrebbe potuto essere uno strumento di rovina e non di benessere alla società. Così lasciò il suo patrimonio in dono per la costruzione di una società ideale in grado di realizzare i valori universali della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà. Nel suo testamento olografo, Nobel precisava che con il ricavato del patrimonio ogni anno si dovesse riconoscere un premio agli studiosi che nei loro campi avessero contribuito maggiormente a creare le condizioni del benessere della società. Diede cinque premi Nobel, cinque premi, quindi tre alle scienze positive, chimica, fisica, medicina, e poi due premi, diciamo, sociali, uno per la letteratura e quello a cui teneva di più per la pace, assegnata alle persone nel suo scritto che più si sia prodigata e abbia realizzato il miglior lavoro ai fini della fraternità tra le nazioni per l'abolizione o la riduzione degli eserciti permanenti. Queste sono le testuali parole di Alfred Nobel. Nel 1969 viene individuata la possibilità di estendere questo premio anche all'economia, che Nobel non aveva mai considerato, tenendo conto che le cinque scienze che lui indica come possibili vincitori, tre, chimica, fisica e matematica, chimica, fisica e fisica e medicina, sono, matematica un premio speciale fuori dal Nobel, e medicina sono scienze misurabili, mentre la letteratura, quindi, si può dare un premio riconoscendo a una invenzione particolare, sia nel campo della fisica, della chimica o della medicina, no? Per esempio Pasteur, piuttosto che Sabin per la polio, e per la letteratura stessa cosa, quindi per la letteratura e per la pace sono premi non misurabili, quindi per la letteratura non lo si può dare a quello che ha scritto di più perché non è necessariamente di valore, insomma, no? Quindi si è creata questa situazione e l'economia nasce nel 69, ma si colloca esattamente tra i due, perché l'economia non è una scienza esatta e quindi non è esattamente misurabile, è una scienza sociale e quindi si avvicina di più alla letteratura e alla pace, quindi due scienze sociali. Quindi in questo senso il Nobel per l'economia si colloca in questo campo sostanzialmente, e il passaggio del Nobel, fra virgolette, del premio Nobel all'economia, trasforma di fatto l'economia da una scienza strumentale in scienza finalistica, e l'economia diventa un fine e non un mezzo, cioè l'esatto contrario di quello che voleva Alfred Nobel. Dal 69 ad oggi, considerando i premi Nobel di quest'anno, che sono andati a tre americani, gli Stati Uniti hanno vinto 54 premi Nobel, ad eccezione di solo di tre anni, il 69, 74 e 88. Sono andati ad altri. ma con la caduta del muro di Berlino i premi di fatto sono diventati quasi esclusivamente attribuiti alla finanza, ai mercati finanziari che diventano razionali ed esatti senza possibilità di errore. Che cosa comporta questa? Che la finanza diventa un'arma di guerra, non militare, ma diventa un'arma da guerra non convenzionale e viene usata in modo dispotico dalla finanza stessa per indebolire gli stati. Noi l'abbiamo subita più volte l'attacco della finanza al nostro paese nel 92, in parte nel 2008, soprattutto nel 2011, e noi siamo continuamente sul filo teso dello spread perché può essere che qualcuno voglia farci cadere di più o voglia salvarci di più, eccetera, insomma, no? Che cosa è importante dal punto di vista culturale? Che i premi Nobel in finanza, di fatto, ad eccezione di quello di quest'anno, che è ridicolo per certi aspetti, e lo vedremo, vengono dati quasi esclusivamente a premi Nobel per la finanza, con l'obiettivo molto preciso di fare o di dichiarare che la finanza è una verità incontrovertibile. E qui sta il vulnus, cioè sta la manipolazione per certi aspetti criminale che viene imposta ai paesi dell'Occidente e indirettamente anche agli altri, che però si stanno risvegliando. Il problema della finanza è un problema particolare. Dobbiamo risalire al 1971 perché in quell'anno cambiò il mondo. Sino al 71 era valsa una regola cosiddetta di Bretton Woods, che era una regola fatta nel 44, che consentiva che la stampa di carta moneta fosse vincolata all'oro, cioè gli americani potevano stampare solo 36 dollari per un'oncia d'oro. Nel 71 cosa succede? Succede che per la guerra del Vietnam e per le proteste studentesche, gli Stati Uniti si trovano nella necessità di dover stampare carta moneta, ma non hanno più oro. Quindi, unilateralmente, Nixon nel 71, su suggerimento del governatore della Fed Volcker, dichiara che il dollaro non è più convertibile in oro. Da quel momento lì cambia il mondo, perché se io posso stampare carta moneta all'infinito senza nessun limite, è evidente che la finanza che si viene a creare è infinita e non misurabile, quindi non può essere accostata al mondo reale, cioè al mondo dell'economia reale, che è finito e misurabile. Quindi noi non possiamo usare la finanza per misurare l'aspetto finito della realtà. Ma questa evidente realtà viene assolutamente mascherata per creare lo spazio di conquista della finanza, che oggi di fatto è un'arma egemone sopra gli stati e domina, fra virgolette, il mondo, soprattutto quello occidentale. Nel 1991 venne dato, dopo la caduta del muro di Berlino, per la prima volta il premio Nobel a Markowitz per studi pionieristici nell'ambito della finanza. Da notare che nel 1976 era già stato dato il premio Nobel a Milton Friedman, fondatore della teoria monetaria e del monetarismo, su cui avremo modo di ritornare un'altra volta. Quindi, che cosa è importante? È importante che il passaggio culturale che si afferma nel 91 violentemente si afferma che la finanza è una verità incontrovertibile e si rispecchia nel premio Nobel di Lucas nel 1994, il cui titolo del Nobel è "I mercati finanziari sono razionali e non sbagliano mai nell'allocazione delle risorse", perché A parità di informazioni, gli operatori decidono allo stesso modo. In questo premio sono evidenti due manipolazioni. Primo, che a parità di informazioni si può verificare solo in un contesto particolare, che è la concorrenza perfetta. Ma la concorrenza perfetta non esiste in realtà. Secondo, a parità di informazioni si decide allo stesso modo, si cancella il libero arbitrio, perché uno è libero di decidere come vuole. Allora, è chiaro che questa situazione è stata il risultato di una pianificazione definita e una presa d'atto della collusione fra accademia, politica e finanza. Da quel momento in poi si parlerà sempre quasi esclusivamente di finanza, come facciamo oggi, ma di economia non se ne parla più. L'economia è quella che si occupa del mondo reale. Keynes, il grande studioso dell'economia, però di quella sociale, di quella reale, diceva se la finanza rimane al servizio delle imprese è accettabile, ma se la finanza diventa dominante sopra le imprese, questo evidentemente è la fine di tutto. Ed è quello che noi siamo riusciti ad accettare con una violenza e con una mancanza di critica, perché ci è stato imposto, abbiamo accettato tutto quello che veniva dagli Stati Uniti senza porci mai un problema di critica e continuiamo a farlo adesso con una sudditanza suicida, perché in realtà gli Stati Uniti stanno vivendo il periodo più buio della loro storia e sono alla fine di un percorso. Di un modello sociale, culturale che è fallito. Persino un giornalista molto spesso criticato per le sue posizioni contro l'Italia, Alan Friedman, ha pubblicato un libro adesso, guarda caso, La fine dell'impero americano. Adesso ci arrivano anche loro. Quindi l'aspetto importante è che il premio Nobel è stata una strumento di colonizzazione della finanza sugli altri paesi attraverso strumenti come i derivati, come lo spread, come il rating, come gli swatch, tutta una serie di strumenti che oggi sono in volumi non immaginabili, non immaginabili. La cosa curiosa è che gli Stati Uniti hanno vinto premi in economia e hanno vinto anche tre premi per la pace. Uno l'ha vinto Carter, uno l'ha vinto Al Gore e uno l'ha vinto Obama. Quindi sono stati dati tre premi alla nazione più guerrafondaia esistente, tenendo conto che personalmente Nobel aveva scritto che questo premio avrebbe dovuto essere dato alla persona che più si era prodigato, avesse realizzato il miglior lavoro ai fini della fraternità fra le nazioni per l'abolizione o la riduzione di eserciti permanenti. Gli Stati Uniti spendono il 50% delle spese mondiali in armi, sono degli Stati Uniti. Quindi questa contraddizione, questa evidente contraddizione. E soprattutto l'altro aspetto, cioè praticamente gli Stati Uniti non hanno quasi mai vinto dei premi Nobel per la letteratura. E questo è curioso perché vinci tutti i premi in economia, ma non vinci premi in letteratura. Ne hanno vinti dal 71 in poi, Toni Morrison, Singer nel 78 e Saul Bellow, però questi portavano la cultura europea. Quindi, di fatto, i premi Nobel della letteratura sono andati a quei paesi in cui la finanza aveva fatto un dispotismo incontrollabile. Due considerazioni sul premio Nobel di quest'anno. Allora, il premio Nobel di quest'anno è un premio Nobel che io ho scritto che diventa l'acqua calda, perché i tre studiosi che vengono premiati si sono occupati dell'ascesa, della stabilizzazione, il collasso delle civiltà. E quindi in particolare prendono in esame come le varie civiltà si formino, crescano, si stabilizzano e poi collassano. Ora, in realtà, questo è un lavoro per il quale l'economia non c'entra nulla, perché il collasso di una società dipende dallo Stato, dell'intellettuale, dell'elite che governano il paese e dal fatto che queste diventano incapaci di affrontare il mondo che cambia. I grandi studiosi di sociologia, di antropologia, che da 60 anni fa hanno anticipato la crisi di oggi, Toynbee nel 1947 scriveva: questa guerra, la fine della seconda guerra mondiale, consegna il bastone di comando del mondo agli Stati Uniti, ma nel momento in cui sto scrivendo, credo che questo non durerà più di 3 generazioni, il futuro sarà scritto dall'estremo Oriente. E Sorokin, un altro grande studioso, scriveva che siamo entrati nel 41, 1941, scriveva che siamo entrati in un'era profondamente materialista e che i mestieri più diffusi sarebbero stati l'arte di accumulare denaro, l'arte culinaria e l'arte di tagliare i capelli. Questo nel 1941. Allora, questo per dire la collusione che c'è, quindi l'Accademia delle Scienze è sostanzialmente strumentale, poco oggettiva, ma funzionale agli interessi di chi di fatto la governa e la domina. Grazie.
Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.